in tema con la serata astronomica, perché alla fine della fiera sapete tutti che su Plutone non è che faccia caldissimo, la temperatura è di circa 180 sotto zero, qui la temperatura è leggermente più alta, ma siamo in tema, assolutamente. Questa sarà la prima di una serie di serate che dedichiamo a questa missione, che è una missione assolutamente importante ed è una missione unica. Non parlo tanto dell'esplorazione di Plutone, di cui parleremo anche questa sera, perché ormai è avvenuta, quanto del proseguo di questa, diciamo così, avventura. Il proseguo, che è un proseguo lontanissimo, in un luogo, la fascia di Kuiper, dove nessuno è mai andato e dove è difficile che ci vada qualcun altro in tempi recenti. E invece New Horizons riesce a fare anche questo, pensate un po', la notte di Capodanno, quindi tenetevi assolutamente liberi da impegni, perché quella sarà una notte importante per la scienza della Terra. E noi questa sera, lasciatemi dire, intanto vedete il logo di questa missione estesa. Non era facile pensare che dopo Plutone ci fosse qualcos'altro, però la New Horizons, navicella di nuova generazione e anche di nuova concezione dal punto di vista proprio della strumentazione e anche della tecnologia, ce l'ha fatta a superare Plutone indenne, essendo completamente funzionante ed avendo a bordo non celle solari, perché da quelle parti il Sole non esiste praticamente, ma una batteria atomica al plutonio, non aveva problemi di energia. Gli strumenti funzionano benissimo e a un certo punto la NASA ha accettato una scommessa che oggi vi racconterò. Però lasciatemi dire, iniziamo come spesso succede in maniera abbastanza estroversa. Qui siamo. Vedete, tra il Senegal e la Colombia, cosa c'entra il Senegal e la Colombia con il viaggio della New Horizon? C'entra perché proprio in Senegal e proprio in Colombia, quel tracciato che vedete sulla mappa terrestre è il tracciato di quell'oggetto lontanissimo che verrà esplorato da New Horizons, e questo oggetto lontanissimo solo in quella piccola zona di 20 chilometri avrebbe occultato una stella di magnitudine 13, essendo questo oggetto lontanissimo di magnitudine più che raddoppiata come numero, quindi di 27esima, roba del genere. Beh, i calcoli hanno portato un numero consistente di scienziati della NASA sia in Senegal sia in Colombia, con dei telescopi per fare che cosa, direte voi? Ma cosa c'entra un piccolo oggetto che passa davanti a una stella? C'entra perché, vedete, in questa zona siamo vicini al Sagittario, quindi dove c'è Plutone alla fine della fiera, in questa zona c'è quell'oggetto che verrà esplorato. Lo chiamiamo Ultima Thule, ma per adesso lo chiamiamo ancora col nome, diciamo, più grezzo di 2014 MU69. E lì, lontanissimo, i telescopi portati appositamente in loco osserveranno questa occultazione. Ce la faranno? Non ce la faranno? Tutto questo è successo qualche settimana fa, il 4 di agosto. Guardate bene questa immagine, guardatela bene. Allora, questa è la stella. Questa è la stella. Vedete che a un certo punto la stella sembra che si spenga? Vedete? Ecco, in quel momento è passato davanti l'oggetto, un secondo e mezzo, no? Forse anche meno. È una cosa talmente lieve che se sbagli solo di 1 o 2 chilometri non lo vedi. E perché è importante questa cosa? Poi anche la prossima volta che ne parleremo tra un mesetto ve lo ridico. È importante perché se io metto tanti osservatori a distanze abbastanza regolari in quei 20 chilometri, io vedrò lo spegnimento della stella in tempi diversi. Vedrò che la stella si spegne un po' di più, un po' di meno, un po' di più, un po' di meno, in funzione della posizione. Non è questo il risultato, ma questo è semplicemente per darvi l'idea. Se io ho tutti questi osservatori, questa è una stella che passa, se io ho tutti questi osservatori disposti lungo un percorso, E se io sono esattamente sul punto di occultamento, io vedrò uno spegnimento della stella lunga. Se io sono un po' spostato, vedrò uno spegnimento della stella un po' più breve o un po' più breve. Addirittura se ne vedo due di spegnimenti, capisco che questo è un asteroide, è binario ed ha una forma abbastanza irregolare. Avete capito che queste occultazioni stellari servono per capire come è fatto quell'oggetto lontanissimo. Perché? Perché un puntino nel cielo non ti dice assolutamente nulla della sua configurazione geometrica, e tu hai bisogno di questo se devi andare molto vicino per osservarlo in diretta. Quanto è grande MU69, ultima Thule? Beh, non lo sappiamo ancora, devo dire. Però se questa è la cometa Churyumov-Gerasimenko, quella di Rosetta, questo oggetto è decisamente molto più grande. La fantasia di chi ha fatto questo disegno lo pone come binario, può essere anche che lo sia, però la cosa importante è che non è un piccolo nucleo di cometa, è un oggetto abbastanza grande, può essere di una dimensione di 10-20 volte la dimensione della cometa Churyumov-Gerasimenko, e il confronto con la cometa, con una cometa, è un confronto corretto. Perché? Perché al di là di Plutone è tutto ghiaccio, dalla fascia di Kuiper vengono le comete, quindi ci potremmo aspettare che ci siano dei nuclei di comete, piccoli o grandi, completamente intonsi, cioè mai toccati dal Sole. È così. Cosa vedremo? Non lo sa assolutamente nessuno cosa vedremo. Nella mia mente c'è qualcosa molto lappato in superficie e povero di crateri, e forse con attività interna, se le dimensioni sono sufficientemente grandi, ma tutto quello che uno può pensare, uno può dire, come sempre verrà smentito dalla realtà, che è molto più interessante poi di quanto possiamo immaginare noi. Ricorderete che la New Horizons è partita molti anni fa, che la fascia di Kuiper è una serie di oggetti ghiacciati al di là di Plutone, l'orbita di Plutone è questa, che New Horizons è arrivata a Plutone nel luglio del 2014, e a questo punto sembrava che la missione fosse finita. Però vedete anche il grafico in movimento che c'è qua. Qualcuno ha pensato, ma Plutone è l'oggetto più interno della fascia di Kuiper. Se per caso questa direzione, non è che la possiamo correggere più di tanto, ma se per caso questa direzione intercettasse un oggetto più al di là, perché non tentare di andarci? Attenzione che a Plutone siamo già a 4 miliardi e mezzo di chilometri, più in là attualmente siamo a 6 miliardi e mezzo di chilometri. Pensate che per mandare un segnale radio dalla zona dove si trova New Horizons fino alla Terra ci vogliono 12 ore, 12 ore. Quindi è una cosa dove l'umanità non ha mai assolutamente tentato di operare. Eppure è così, la situazione è questa, la fascia di Kuiper esiste, ma è ancora poco nota. Vedere un oggetto primario, cioè un oggetto che non è mai stato toccato in nessun modo, è una cosa assolutamente importante e interessante. Se la vediamo in 3D, ci possiamo rendere conto come sia veramente una fascia, cioè non è un accumulo, è una fascia che segue più o meno la planimetria del Sistema Solare, è una fascia che prosegue praticamente il piano dei pianeti molto più all'esterno di Plutone. Noterete che da questa movimentazione l'orbita di Plutone è inclinata rispetto alla fascia di Kuiper, ed è inclinata rispetto al piano dei pianeti. E questo perché? Perché Plutone non è un pianeta, come sapete tutti, ma è un oggetto che formalmente appartiene alla fascia di Kuiper e venne considerato pianeta nel passato, quando lo si conosceva poco e male. Devo anche dire che in questa movimentazione sono indicati alcuni punti, e sono quei punti degli oggetti della fascia di Kuiper abbastanza grossi. Cosa vuol dire grossi? Vuol dire più o meno grandi come Plutone. Sono tutti grandi come Plutone? Certamente no, ce ne sono un 10% grandi come Plutone, la maggior parte sono migliaia, sono molto dispersi e molto piccoli, però dal punto di vista concettuale, che sia grande o che sia piccolo, sono primordiali. Primordiali vuol dire che andando a guardare capiremo moltissimo di come sono nati i pianeti. E allora New Horizon ha già cominciato a osservare il suo target, come si dice. Qui siamo in agosto, vedete, siamo più o meno in piena Via Lattea nella costellazione del Sagittario, quindi di stelle ce ne sono. Beccare proprio quello giusto sembra una cosa quasi impossibile, ma le camere di bordo riescono già a fissare questo oggetto. E questo perché è importante? È importante perché se tu lo fissi, riesci, sai benissimo qual è la direzione da seguire, e le camere di bordo che seguono le stelle riescono pian pianino a essere un aiuto per gli ugelli a seguire la traiettoria più corretta e più veloce. Qui siamo, vedete, ormai molto vicini alla data di oggi, siamo tra settembre e ottobre, e queste sono le prime immagini in cui si vede qualcosa di risolto. Notate che New Horizons si trova a circa 100 milioni di chilometri di distanza, 100 milioni di chilometri di distanza, quindi non è lontanissima la distanza rispetto a 6 miliardi e mezzo di chilometri, però questa ultima immagine, l'ultima immagine di ripresa, prima dell'avvicinamento, ha permesso di fare l'ultima correzione di traiettoria, una correzione buonissima che ha fatto capire al team di New Horizons che va talmente bene che alla fine si risparmierà ulteriormente del combustibile. Pensate, si è partiti con 70 kg, si è arrivati con 20, si rimarrà con circa 10, e a questo punto viene l'acquolina in bocca. Cioè, a loro viene veramente l'acquolina in bocca. Avete già capito cosa voglio dire? Quando hai ancora 10 kg di combustibile, cosa fai? Chiudi bottega? Quindi verrà chiesto un prolungamento, se tutto va bene, la notte di Capodanno. Però la nostra storia inevitabilmente non può cominciare se non qua, vedete? Il 24 agosto del 2006, questi signori con la paletta gialla sono stati gli affossatori di Plutone. Vi ricorderete che eravamo a Praga, al convegno della Unione Astronomica Internazionale, si vota, gli americani vanno tutti fuori per protesta, si usa così anche da altre parti, e conseguentemente quelli che rimangono votano per Plutone non più pianeta. Hanno ragione quelli che votano con la paletta gialla, è quasi tutti votano praticamente per togliere Plutone dalla classe dei pianeti, gli danno il contentino di pianeta nano, che non vuol dire poco interessante, assolutamente, semplicemente che nella scienza, lasciatemi dire, non è come in politica, o è bianco o è nero una cosa, se non è un pianeta non è un pianeta, non è colpa assolutamente di nessuno, ma il suo interesse è gigantesco ugualmente. Non è un pianeta perché quello che manca a Plutone è quello che un pianeta dovrebbe avere, sulla sua orbita è solo un pianeta, se sulla sua orbita è accompagnato da tantissima altra roba non è un pianeta. Talmente semplice la cosa. Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno non hanno altre cose sulla loro orbita, sono pianeti. Plutone è il primo di un capostipite di una nuova genealogia di oggetti, non è un pianeta. Allo stesso modo anche Cerere, pianeta nano, è pianeta nano perché è nella fascia degli asteroidi, quelli rocciosi, tra Marte e Giove, e quindi è accompagnato da moltissimi oggetti. E gli americani sono arrabbiati di questo, ma non è colpa di nessuno se Plutone si trova in questa situazione. E oltretutto, quando nel 1930 venne scoperto, ci si accorse subito che l'orbita era inclinata. I pianeti stanno sul piano dell'eclittica, l'orbita è inclinata di 17 gradi, i pianeti hanno orbite quasi circolari, Plutone ha un'orbita abbastanza eccentrica. Tutto questo non è planetario. Dal punto di vista dinamico Plutone non era un pianeta, dal punto di vista, diciamo, morfologico non si poteva dire nulla perché allora non era ancora stata scoperta la fascia di Kuiper. 1930, gli unici che hanno scoperto un pianeta, gli americani, si vedono un pianeta sfilarsi sotto il naso, e questo naturalmente gli dà un pochino fastidio. E, molte scoperte sono state fatte quasi casualmente su questo oggetto, ne aggiungiamo per la nostra comprensione un paio. Cosa numero uno, che è clamorosa, vedete, quando Christie fotografò Plutone dall'osservatorio di Lowell, dove venne scoperto questo pianeta, si accorse che in certi momenti il pianeta aveva un bitorzolo. Mamma mia, un bitorzolo. Un bitorzolo cosa voleva dire in queste lastre ancora primordiali? Voleva dire che c'era un satellite grande alla metà del pianeta attorno a Plutone. E fu una scoperta clamorosa questa. Il satellite chiamato Caronte. Quindi era una cosa lontanissima, una cosa magari difficile da osservare, ma un satellite fu veramente una cosa importante. Pensate che l'Hubble Space Telescope di satelliti ne ha scoperti altri quattro, perché durante l'avvicinamento della New Horizons il telescopio spaziale ha guardato parecchie volte Plutone e con più guardava, con più scopriva satelliti. Quindi non sarà un pianeta come gli altri, ma con cinque satelliti è un sistema tremendamente interessante. Lo vediamo in questo modo, non pensate che sia tutto sul piano. Praticamente Plutone è inclinato di 120 gradi come asse, quindi ci guarda, e quindi anche tutti i satelliti sono inclinati di 120 gradi rispetto al piano dell'eclittica. E anche questa è un'altra anomalia che è un po' il massimo per quanto riguarda l'inclinazione degli assi rispetto agli altri oggetti del sistema solare. È talmente anomala questa presenza di satellite così vistoso che sarà un pianeta nano, però nella nostra mente è un pianeta doppio. Perché è un pianeta doppio? Perché quando Caronte ruota attorno a Plutone, vedete, siccome la sua massa è paragonabile con quella del primario, entrambi ruotano attorno al baricentro. Il baricentro è di 1000 chilometri fuori dal primario. Quando tutti ruotano attorno al baricentro, il baricentro è fuori dal primario, si tratta di corpo doppio. È l'unico, non so se chiamarlo pianeta doppio, è l'unico corpo doppio che c'è nel sistema solare. Come si è formato questo corpo? Perché esiste? Perché ce n'abbiamo uno solo? Tutte queste sono domande importanti. E il fatto che Caronte abbia questa sincronia con Plutone, cosa ha prodotto nella storia geologica di questo oggetto? Sia sul primario, sia su se stesso. E soprattutto, quando è nato questa combinazione così stravagante? Vi ricordo, queste sono le dimensioni, che parliamo comunque di corpi decisamente piccoli. Una frazione, parlando di massa, una frazione in massa rispetto alla Terra. Corpi piccoli che diciamo sono un po' la caratteristica primaria di tutti gli oggetti molto lontani, quelli al di là di Nettuno, e comunque Plutone è uno dei corpi maggiori della fascia di Kuiper, forse il maggiore almeno come dimensioni diametrali, non come massa, ma come diametro è probabilmente il maggiore di tutti. Si possono spettrografare questi oggetti, Caronte e Plutone, con i telescopi moderni. E qui c'è una prima osservazione terrestre che lascia abbastanza esterrefatti, perché vedete, sono padre e figlio, benissimo, però se voi fate lo spettro di Plutone, ottenete le bande del metano, benissimo. Ma se fate lo spettro di Caronte, non c'è traccia delle bande del metano, ci sono bande di ghiaccio, di acqua. Allora, saranno padre e figlio, ma insomma un po' strano, perché il padre è completamente differente dal figlio. Anche questa è una cosa che andava capita, e andava capita non certamente con degli spettri che sono così, non si può fare altro, andava capita avvicinandosi ai due oggetti. Oltretutto, adesso non vi racconto tutti i numerini, ma li potete leggere, se guardate le densità non sono poi tanto diverse. È vero che Caronte è un pochettino diverso di un 10% rispetto a Plutone, però le densità sono paragonabili e abbastanza basse. Abbastanza basse vuol dire poco superiore a 1, quindi che ci debba essere del ghiaccio è una cosa ovvia, ma qui il ghiaccio si vede. E qui dove è finito? E questa è una domanda a cui New Horizons ha sicuramente cercato di rispondere. E un'altra cosa, abbiamo parlato prima di occultazioni sull'oggetto lontanissimo, Plutone è stato occultato da tantissime stelle in questi anni, per forza si trova più o meno nel Sagittario dove c'è una gran marea di stelle, e quando una stella occulta l'uno e l'altro, come in questo caso rarissimo, si osserva una cosa nitidissima, che Caronte viene occultato come se fosse un interruttore, la luce si spegne, finito. Invece Plutone si spegne lentamente e poi risale lentamente. Questo cosa significa? Che qui non c'è atmosfera e qui atmosfera invece ce n'è. Quindi una cosa che non si sapeva, che non neanche si sospettava, è che Plutone ha comunque un'atmosfera. Fatta di che cosa? Ma dei gas più resistenti alle basse temperature, soprattutto azoto e ossido di carbonio. Questa atmosfera che gioco fa con la superficie? Che clima produce questa atmosfera? Questa atmosfera è stabile o non è stabile? Anche questa domanda è una domanda a cui New Horizons ha tentato ed è riuscito a rispondere. Si parte, vedete, in una data particolarmente importante, il 19 di gennaio del 2006, perché o parti in quel giorno, in quel periodo, in quella settimana, oppure non incontri Giove, e se non incontri Giove, che solamente in quel momento è nella posizione giusta, non ricevi l'impulso gravitazionale per andare a Plutone in 9 anni. Ecco perché il team di New Horizons ha fatto veramente l'impossibile, ma veramente l'impossibile per avere, diciamo così, il permesso dalla NASA di costruire questa navicella in tempo. C'è anche da dire che le cose sono andate molto a rilento e solo 4 anni e mezzo prima è arrivato il sì della NASA e anche del Senato americano. E pensate che questa navicella, che è la migliore mai costruita, assolutamente, forse solo Cassini, questa navicella è stata costruita in 4 anni, una cosa che ha dell'incredibile. Ed è una navicella con strumenti di ultimissima generazione, non ve ne parlo tutto, vi ricordo solamente che quella camera che fa immagini si chiama Lorry, mentre invece quello strumento che fa spettri si chiama RALF ed è fatto con 2 canali. E poi ci sono altri strumenti per altre cose. Vi ricordo anche che, e questo è bello da parte degli americani, c'è anche uno strumento fatto da studenti. Gli studenti di un liceo che hanno costruito un rivelatore di particelle e l'hanno messo sulla navicella spaziale che va più lontano di tutti. Erano ragazzini, quando la navicella arriva erano ormai studenti, diciamo, che avevano finito la scuola primaria e secondaria, adesso sono tutti universitari e quando arriverà su MU69 saranno già nel mondo del lavoro. Guardate come strana la vita e come strana anche lo spazio. Però questa cosa dobbiamo assolutamente raccontarla. Alan Stern è praticamente l'autore di questo progetto che l'ha voluto per tutta la vita e si è sforzato per tutta la vita di ottenerlo, ma una volta che la navicella era in moto, a lui è venuta l'idea di andare oltre, perché l'appetito viene mangiando. E ha fatto un'autentica scommessa. Mancava poco all'incontro con Plutone, eravamo tra giugno e agosto, l'incontro con Plutone è avvenuto in luglio, e lui ha chiesto all'allora direttore del Lobo Space Telescope, ha chiesto tempo al telescopio spaziale in questo senso: se mi dai del tempo, noi guardiamo nella fascia di Kuiper dove sta andando la navicella, se troviamo qualche oggetto che è nella direzione giusta, mi devi promettere, il direttore dell'Hubble Space Telescope, che ci ritorniamo a studiare per vedere qual è l'oggetto migliore. Il direttore gli ha concesso il tempo, tanto era sicuro che non avrebbero trovato assolutamente nulla. Dico, il tempo te lo do, però la promessa era che se si trovava qualcosa, Hubble Space Telescope sarebbe ritornato a fare uno studio molto accurato. Sapete che hanno trovato circa 50 di questi oggetti? 50! Beh, hanno un po' sfrondato le cose, ne sono rimasti 5 e poi, dal momento che la promessa doveva essere mantenuta, pochi mesi dopo il telescopio spaziale si è di nuovo coinvolto in questo progetto, ha studiato a fondo 3 di questi possibili transplutoniani osservabili da New Horizons e ne ha scelto uno. Ne è stato scelto uno perché era quello più vicino, tra virgolette, quindi quello che permetteva di spendere meno carburante. T1 PT1 è diventato poi 2014 MU69, perché è scoperto nel 2014, e poi, come vi racconto tra un attimo, ha avuto anche la denominazione di più, diciamo così, coreografica di Nuova Thule. Beh, E questo è il percorso dei tre oggetti. Quello che era più indirizzato in questa traiettoria era proprio quello là. Da davanti ce ne sono migliaia. Voi direte che bella fortuna, sì, anche fortuna, però la statistica dice che trovarne uno proprio sulla direzione giusta, insomma, non era esattamente improbabile. E Alan Stern ha capito questo ed è stato vincente anche da questo punto di vista. Il puntolino che vedete qua, vedete, è alla fine un oggetto che certo è in direzione, ma non c'è niente di perfettamente diretto. E allora cosa succede? Succede che in ottobre, dopo che Plutone è stato esplorato, viene un pochettino usato il combustibile di bordo per raffinare la traiettoria. Bastano pochi momenti di ugelli per raffinare la traiettoria e arrivare esattamente dal 1° novembre in avanti nella direzione giusta. L'oggetto è talmente impalpabile che quasi non si vede. Queste sono immagini dell'Hubble Space Telescope, vedete? La magnitudine 27 è una cosa che fa quasi rabbrividire, eh? Solamente il telescopio spaziale Hubble può fare queste osservazioni e attualmente New Horizons, che gli è a 120 milioni di chilometri di distanza. Però adesso la chiamiamo ultimature, perché anche qui la NASA spesse volte ha delle idee brillanti per coinvolgere la gente. L'idea brillante è stata questa: chiedere al pubblico di dare un nome a quello che sarà il prossimo target di New Horizons. Sapete che hanno risposto a questo concorso, che è durato un mese, vedete, hanno risposto qualcosa come 130.000 persone. Hanno dato una valanga di possibili nomi, la commissione ne ha scelti una quarantina e poi è stato deciso per ultimature perché nella mitologia, questa isola che non c'è, ma mitologicamente veniva chiamato ultimature perché era l'ultimo estremo lembo di terra prima dei poli, dove fa molto freddo. E ultimature è l'oggetto più lontano e più freddo che sia mai stato esplorato, che verrà esplorato dalla umanità nelle prossime settimane. Vi dicevo di Plutone, vedete, si sapeva che non era un pianeta, si sapeva che era dei satelliti, ma dal punto di vista morfologico, e poi la cosa più importante è la superficie, non si sapeva quasi nulla. Il telescopio spaziale Hubble faceva queste mappe dove si vedevano tanti scuri e tanti chiari, che vuol dire nulla. Quando Caronte venne scoperto, ci si accorse pochi anni dopo che ogni tanto passava davanti, e poi passava dietro, e poi passava davanti, e poi passava dietro. Questi transiti sono durati alcuni anni. Beh, lavorando bene sulla fotometria di questi transiti, la mappa migliore da Terra è questa. Una mappa strana, vedete? Apparentemente strana, perché? Perché l'equatore era molto scuro, i poli erano abbastanza chiari e poi c'era una strana luminosità qua. Ecco, vista a posteriori, questa è una mappa brillantissima, nel senso che è corretta, ma chi poteva immaginare che veramente Plutone avesse queste fattezze? Scuro cosa vuol dire? Chiaro cosa vuol dire? L'abbiamo capito quando New Horizons, avvicinandosi, ha come dire, tramutato quei pixel in un'immagine nitida. L'incontro, come sapete, non ve lo spiego adesso certamente perché ne abbiamo parlato anche nel passato, l'incontro è stato molto veloce, 50.000 km all'ora, Plutone è stato sfiorato, vedete, a 12-13.000 km, mentre invece Caronte è stato sfiorato a circa 30.000 km. 12.000 km è tanto e poco, 30.000 km è tanto e poco, però ricordatevi che Ultimature verrà sfiorata da 3.000 km, quindi qualcosa come 5-6 volte più vicino, quindi vedremo le cose molto meglio che non quelle che abbiamo visto su Plutone. E le prime immagini sono già molto rivelatrici, perché vedete, è vero, questa è la zona equatoriale ed è scura. C'è una placca bianca che nessuno si immaginava potesse esistere ed è esattamente attraverso l'equatore. Caronte invece è tristemente grigio. Quindi anche dal punto di vista compositivo quelle differenze che si vedono da Terra si vedono anche qua, anche dal punto di vista visivo. Grigio, gli specchi dicono solo acqua, bianco, gli esperti dicono solo metano, ma c'è molto di più. Ed è impressionante e anche fortunata questa, diciamo, l'osservazione della parte illuminata. Si è visto solamente metà del pianeta, la parte illuminata che ha sulla zona equatoriale una grande impronta a cuore. Se fate delle misure, qui sono circa 1000 km per 7-800, quindi è una grandissima impronta che nessun pianeta ha. È una cosa unica nel suo genere. Pensate che, perché è fortunata questa cosa? Perché se l'osservazione fosse venuta dall'altra parte, probabilmente questo che è l'oggetto principale sul pianeta non l'avremmo mai visto, non avremmo mai assolutamente capito il perché Plutone è fatto in questo modo. Ci sono, attorno a quella grande cicatrice, ci sono delle montagne. È chiaro che Plutone è un oggetto lontanissimo, dove predominano i ghiacci, le montagne sono legate all'attività geologica. Montagne su Plutone, ma proprio nessuno se l'immaginava. E se voi guardate le ombre, dalle ombre in immagini fatte a distanze leggermente differenti, capite anche le altezze. Queste montagne arrivano a 2, 3, 4 mila metri. Sono montagne elevatissime, come le montagne della Terra dove c'è attività geologica. Che significato hanno queste montagne? Un significato apparentemente impossibile, ma che poi si è capito andando a esplorare a fondo i dintorni di questa cicatrice. Vi ho condotto piano piano a camminare su Plutone. Questa non è fantascienza. Qualche anno fa, se qualcuno vi avesse detto che questo è Plutone, vi sareste messi a ridere. Guardate che questa è un'immagine reale, siamo vicini alle montagne che ho fatto vedere prima, e sembra di essere a due passi da Plutone. In realtà è esattamente così. Per la prima volta un pianeta lontanissimo, a 4 miliardi e mezzo di chilometri, ci appare come qualcosa di assolutamente naturale, qualcosa di assolutamente conosciuto. E siamo in un mondo dove il freddo naturalmente domina, la temperatura media qui è 180 sotto zero. Se qualcuno si chiedesse l'ultima cosa che ti immagini in un mondo di questo tipo, che cosa è? È ovvio, l'ultima cosa che ti immagini è che ci siano dei vulcani su Plutone, invece non è così. Perché? Perché almeno in questa zona dove siamo molto vicini al chiaroscuro, dove i contrasti sono molto elevati, si osservano ben due grandi vulcani. Non sono vulcanelli da quattro soldi, Questi due vulcani, White e Picard, sono alti circa 4000 metri e la cima è una cima di qualche chilometro e i versanti sono versanti poco intaccati da oggetti dall'esterno, quindi sono vulcani giovani. Che roba esce da qua? Certamente non magma. Adesso non esce nulla, tra l'altro, però sono vulcani quiescenti ma non completamente esauriti. È un bel discorso, che roba può uscire? Deve uscire qualcosa di fluido. Qualcuno pensa all'azoto liquido, come su Tritone, satellite di Nettuno, qualcuno pensa a qualcosa ricco di acqua che avendo l'acqua assorbito qualche materiale che ne abbassa il punto di congelamento possa uscire a forma di geyser. Se l'acqua è ricca di ammoniaca, l'acqua abbassa molto il punto di congelamento. Se l'acqua è ricca di sali, abbassa molto il punto di congelamento. Non sappiamo quale delle due, probabilmente è la prima che avevo detto, l'acqua ricca di ammoniaca è un qualcosa che riesce a produrre delle emissioni anche a temperature bassissime come queste. D'altra parte, se guardate che meraviglia, anche qui, io stesso quando rivedo queste immagini quasi non ci credo, vedete, siamo a osservare da un'altra angolazione questi due vulcani, questi due grandi vulcani, e se ci passiamo sopra con una tecnica in 3D per vederne le dimensioni corrette, ci accorgiamo, vedete, che dove c'è la caldera c'è un buco, vedete, sia nel punto del vulcano White sia nel punto del vulcano Picard. Anzi, il vulcano Picard ha una caldera ancora più profonda. Per fare queste immagini in 3D che sono usuali per il team di New Horizons, si usano immagini stereo fatte in posizioni diverse, valutando sia la posizione stereo sia le ombre. A questo punto siamo vicini con Ralph, lo spettrografo, è facile fare spettri, si fanno spettri un po' dappertutto. Allora vi accorgerete che in tutti i punti dove si fanno spettri c'è sempre lo spettro del metano, salvo, neanche a farlo apposta, laddove c'era la grande zona scura, qui il metano non c'è. E l'acqua? Beh, andando a fare un po' di ricerca con pazienza, qualche piccolo nodulo con l'acqua lo si vede, ma l'acqua è quasi assente, è quasi tutto coperto da metano. Ma se in qualche punto l'acqua c'è, vuol dire, l'acqua come ghiaccio naturalmente, vuol dire che il metano in abbondanza sulla crosta nascondere l'acqua che sta sotto, e quindi vuol dire anche che se ci fossero sulla superficie delle zone con delle fessure molto profonde, lì ci sarebbe la possibilità, la probabilità magari di vederla questa benedetta acqua che non si vede spettroscopicamente. Questa è una zona molto emblematica, fantastica questa immagine, vedete, dal nome impronunciabile. Io ci posso mettere lo spettrografo in questa zona, andare a cercare, qui ci sono delle fessure. Cosa possiamo fare? Possiamo fare questo lavoro, vedete, questa è una fessura molto profonda. Se io ci metto lo spettrografo, dove c'è la fessura mi fa vedere il ghiaccio, vedete? Se invece metto lo spettrografo non dove c'è la fessura, ma nelle zone limitrofe, vedo solamente il metano. Quindi abbiamo risolto parzialmente una delle prime domande. Non è che non ci sia l'acqua. L'acqua c'è, ma c'è talmente tanto metano sopra l'acqua che normalmente l'acqua risulta invisibile. Non abbiamo ancora detto nulla però di questa zona, che è una zona molto emblematica sull'equatore. E poi ci torniamo. Però andando all'interno qua ci accorgiamo che le montagne sono un po' come le montagne della Terra. Questa è una grande catena di montagne. Benissimo. Sulle catene di montagne della Terra cosa fa quando il tempo è brutto? Nevica? Benissimo. Anche su Plutone, scusate, quando il tempo è brutto nevica. Ma sulla Terra la neve di cosa è fatta? È fatta di ghiaccio di acqua. Su metano la neve di cosa è fatta? Guardate cosa fa Ralph. La neve è fatta di metano ghiacciato. Nevica, metano, ghiacciato su queste alte cime della superficie di Plutone. E adesso andiamo al cuore del problema, se volete. Tutte quelle diciture che vedete sono delle montagne più o meno alte che circondano questa formazione. La spettroscopia è fantastica, perché? Con Ralph, se andiamo nella banda del metano, ci accorgiamo che il cuore è ricco di metano. E poi c'è un po' di metano dappertutto. Se andiamo nella banda dell'azoto, ci accorgiamo che il cuore è ricco di azoto, quindi una miscela di ghiaccio di azoto e ghiaccio di metano. Se andiamo nella banda dell'ossido di carbonio, ci accorgiamo che c'è anche dell'ossido di carbonio, quindi quel bianco che abbiamo visto è una miscela di ossido di carbonio, di metano e di azoto. E l'acqua? Di acqua non ce n'è perché è coperta, ma l'acqua si ritrova laddove c'è la zona scura. La zona scura, così enigmatica, è l'unica dove l'acqua è ancora evidente. Evidentemente allora quella zona scura è una delle quelle più scoperte, una zona che non è mai stata coperta da altri ghiacci, e quindi probabilmente la zona scura è la superficie originaria di Plutone, quella che per qualche ragione che vedremo e che si è capita non si è completamente nascosta durante l'evoluzione geologica. Se facciamo una immagine, diciamo così, uno studio in 3D, ci accorgiamo di una cosa importantissima. Questo è il percorso dello studio in 3D, ci accorgiamo che quando arriviamo al cuore si va in basso. Cioè, questo grande cuore in realtà è una zona incavata, è una zona incavata di alcuni chilometri. E vi dice niente questo? Che cos'è una zona incavata pur grande su un pianeta? Ma questo è probabilmente un cratere da impatto. Ma attenzione, questo è un cratere di dimensioni planetarie. Non c'è nulla nel sistema solare, certo i crateri li conoscono tutti, ma non c'è nulla nel sistema solare che abbia le dimensioni relative di un cratere rispetto al pianeta come quello di questa pianura. E allora probabilmente è qui il segreto dell'evoluzione geologica del sistema Plutone-Caronte. Si formò nella notte dei tempi un poderoso impatto che ha perforato la crosta ghiacciata di Plutone. Questo poderoso impatto è quello che ha prodotto Caronte. Il sospetto è molto grosso da questo punto di vista, però una volta che si è fatta la voragine, in questa voragine si è accumulato il ghiaccio, si è accumulato il ghiaccio, ormai ci sono almeno 3-4 km di ghiacci di metano, di azoto, di ossido di carbonio che si accumulano in questa zona. Ma se la superficie vera, cioè quella fondamentale di Plutone, è fatta di ghiaccio, i contorni di questa grande, diciamo così, voragine, di cosa sono fatti? I contorni di questa grande voragine sono fatti di ghiaccio, perché il ghiaccio fa come le rocce su Plutone. Quando sei su un pianeta roccioso, un cratere solleva le rocce che stanno sotto e le, dispone attorno al bordo del cratere. Se sotto c'è del ghiaccio, il ghiaccio si solleva, si disarciola dal fondo e si mette attorno al grande cratere. Le montagne che troviamo attorno sono montagne fatte di ghiaccio che arrivano a 3-4 mila metri. Quindi non c'è geologia come intendiamo noi, è semplicemente il bordo di un gigantesco cratere, del più grande cratere che si conosca. Le montagne hanno dei nomi naturalmente abbastanza mitologici e di qualcuna qualcosa diciamo. Intanto guardate, tutti questi picchi, queste zolle, questi cubi, queste piramidi sono pezzi di ghiaccio sollevati dal profondo. Su questi pezzi di ghiaccio l'arrossamento è dovuto alla deposizione evidentemente di qualcosa che viene dall'atmosfera, ma l'atmosfera che è fatta di azoto e di metano, nelle ere geologiche che passano, si cambia dal punto di vista chimico, producendo dei composti abbastanza lunghi come peso molecolare, abbastanza colorati come colorazione, che si depositano pian pianino sulle cime delle montagne, vedete? E allora questa grande zona, perché è così rossa? Perché questa è la zona più antica di tutte, che non è mai stata toccata da nessun oggetto che l'ha sovraesposta. Nella grande pianura, intanto, c'è qualcosa che fa da non tanto da isola, ma da navicella che se ne va. Questo è un blocco di ghiaccio che pian pianino è navigato dalle montagne dove ci sono tanti blocchi di ghiaccio fino all'interno. La domanda è come fa a navigare? La risposta ce l'abbiamo, perché questa pianura non è piatta, ma è una pianura stranissima dove lì sì che c'è attività geologica. Guardate quante montagne, adesso non è per farvele leggere tutte, ma tanto per dirvi come le montagne principali hanno tutte altezze che vanno dai 2 a 4-5 mila metri. Quello che vado a vedere all'inizio è quello dove ci sono le cime più alte, e questa è una disamina, una statistica che si è fatta abbastanza di recente. Se andiamo pian pianino a esaminare la zona dove i ghiacci sono emergenti, questa è la parte più a nord, scendiamo, ecco la sorpresa, vedete? Al posto che vedere una superficie piatta, vediamo una superficie losangata. Una superficie a cellule convettive non ce la spiegheremo assolutamente. Qui fa talmente freddo che le cellule convettive indicano salita e ridiscesa di materiale. Ma com'è possibile questa cosa? Ricordiamoci che siamo a 3-4 km di ghiaccio, che di sotto ci può essere anche del calore che solleva questo materiale, ma il ghiaccio stesso, con 3-4 km di spessore, si comprime nella parte profonda. Comprimendosi nella parte profonda, si liquefa. Liquefacendosi va verso l'alto. Andando verso l'alto produce queste cellule convettive che sono stranissime, che hanno dei confini ben delineati nella parte più settentrionale della pianura, vedete? E allora il movimento di queste cellule convettive è quello che trasporta qualche volta qualche grosso masso nell'interno della massa. Nella parte più bassa della pianura le cose cambiano, perché c'è una struttura tutta bucherellata, come se qui di ossido di carbonio ce ne fosse tantissimo, e siccome, non ve l'ho detto ma forse lo ricorderete, in questo momento è estate su Plutone, estate tra virgolette, allora l'ossido di carbonio tende a fuoriuscire facendo dei buchi come una graticola. Questi buchi non sono buchi di 2 mm, sono buchi di qualche chilometro ciascuno, che si collegano con il profondo. E qui siamo nella zona più a sud, vedete? La zona più a sud è una zona tutta traforata da questa situazione, che è nuova anche questa, perché l'ossido di carbonio è un gas che normalmente non rimane su un pianeta, solamente a temperature bassissime, sotto i 160 sotto zero, prima si accumula e poi sgasa. Anche questa è un'immagine impressionante, vedete? Ma se io ho delle grandi montagne, se io ho una pianura, sulle montagne della Terra cosa succede? Succede che le nevi vanno verso la pianura, si creano delle, dei flussi di ghiaccio. Anche su Plutone ci sono dei flussi di ghiaccio. E i flussi vanno dalle montagne alte verso la pianura, il ghiaccio però non è il ghiaccio di acqua che costituisce la base delle montagne, ma è il ghiaccio di azoto solido, che è l'unico che può fluire dalle montagne verso la pianura. Quindi ci sono dei grandi nevai di azoto ghiacciato che pian pianino scende verso la pianura. E i flussi sono evidenti, sono evidenti un po' dappertutto. Chi avrebbe mai pensato che su Plutone c'erano ghiacciai fatti di azoto che fluisce? L'azoto solidifica a 160 sotto zero. Però se comprime se stesso, nella parte sottostante il ghiaccio diventa fluido, l'azoto diventa liquido e si fa trascinare verso la discesa verso la superficie piatta. Le sorprese non finiscono mai, perché nella parte più a est della grande cicatrice c'è qualcosa di stranissimo. C'è qualcosa di stranissimo qua, dove New Horizons ha visto a pelo, perché sono le ultime immagini nitide che ha permesso la visibilità diurna del pianeta. Guardate che stranezza, questa è la pianura. Se andiamo in questa zona, ci sono delle specie di grandi vallate, ma queste grandi vallate hanno una morfologia unica nel suo genere, quasi a pelle di serpente, vatte alla pesca. Queste cose non le ha mai viste nessuno, si sono fatte delle misure, sono delle specie di lame, delle lamine che si alzano per 500-600 metri e che hanno delle distanze reciproche di 1-2 km, come se fossero tante lame infilzate nel terreno. Cosa diavolo sono questi oggetti e di cosa sono fatti? Intanto la spettroscopia dice che è metano, CH4 solido, benissimo, ma come si formano queste strutture? Un lavoro recentissimo, vedete, che ne parla, e ve lo racconto in questo modo, come io ve lo racconto in maniera semplice. Qui non siamo su Plutone, sapete dove siamo? Siamo a Paranal. Uno dice, ma siamo nel deserto, sì, ma qualche volta nevica. E quando nevica, siccome l'atmosfera è molto rarefatta e anche molto fredda, specie di inverno, la neve sublima sotto forma di vento, quando c'è il vento. Quando la neve sublima, si creano delle figure piatte e alte e appuntite, che sono simili proprio a quelle di Plutone, solo che hanno dimensioni nettamente inferiori. Le dimensioni sono dimensioni di uomo qua. Le dimensioni di Plutone sono, questo sarà 2 metri, quelle di plutoniane sono circa di 500 metri. Queste sono distanti qualche metro, quelle plutoniane sono distanti qualche chilometro. Qualcuno ci ha studiato, dipende dalla particolare tipicità del clima di Plutone. Quando, per qualche ragione, e poi fra poco lo vediamo anche, la pressione atmosferica aumenta, perché aumenta la quantità di azoto, si instaurano le condizioni perché si abbiano formazioni di questo tipo. Ma Qualcuno di voi potrà dire, ma come? Attualmente la pressione su Plutone è quasi insignificante, attualmente sì, c'è un po' di atmosfera, ma un'atmosfera debolissima. Come si può affermare che qualche volta l'atmosfera aumenta di intensità? Perché ci sono delle variazioni climatiche feroci su quel piccolo corpo, come mai avremmo immaginato? I penitentes, che sono, così sono chiamati questi oggetti, sono un po' l'emblema che lassù le condizioni climatiche non sono sempre uguali, ma cambiano in maniera imprevedibile. Certo che questo grande cuore ha una posizione molto strana, perché vedete, è un caso che se io prolungo l'asse Plutone-Caronte, il bacino si trovi esattamente sulla direzione di Caronte, è un caso? La risposta è no. La risposta è no e c'è una dimostrazione in questo. Quando si formò il grande bacino, forse quando si formò anche Caronte, il grande bacino era un buco, poi il buco si è riempito. Quando il buco si riempie, pesa di più. E siccome Plutone e Caronte sono sincronizzati, cioè ruotano e rivoluzionano contemporaneamente, questo peso molto forte ha costretto veramente il sistema a equilibrarsi, come quando voi avete un'asta con due pesi all'estremità. Se voi girate l'asta, i pesi vanno assolutamente all'estremità. Questo è un peso, il sistema è legato gravitazionalmente e automaticamente questo si deve portare in contrapposizione a Caronte. Non è detto che si sia formato esattamente sull'equatore il grande impatto, non è detto. Se si fosse formato anche ad altre latitudini, pian pianino sarebbe emerso verso l'equatore. Anzi, si può dimostrare da altri dati che è proprio così la cosa, si formò veramente a latitudini molto più alte, poi pian pianino è crollato verso l'equatore. Bella cosa, è crollato verso l'equatore, ma voi capite che un oggetto pesantissimo, perché si è appesantito dal ghiaccio, per muoversi in questo modo e assestarsi in questo modo, deve avere la possibilità di scivolare. E cosa vuol dire avere la possibilità di scivolare? Vuol dire che al di sotto di questo grande bacino c'è qualcosa di scivoloso. E cos'è che scivola quando siamo in un ambiente ghiacciato? Scivola il ghiaccio che si è sciolto, scivola il ghiaccio che è acqua. In parole povere, questa scivolatura del grande bacino è stata possibile se al di sotto l'acqua non è più ghiacciata ma liquida. Quindi viene fuori l'ipotesi neanche tanto azzardata ma molto veritiera, che al di sotto di questa crosta di ghiaccio ci sia un oceano di acqua completamente liquida, laddove nessuno avrebbe mai immaginato che potesse esistere. Questo è come lo immaginiamo Plutone al giorno d'oggi: c'è un nucleo roccioso, c'è tanto ghiaccio che è molto corteggiato nella parte superficiale, ma dopo qualche decina di chilometri di ghiaccio al di sotto l'acqua è liquida, e questo vi lascia immaginare tantissime cose. C'è un secondo modo per farvi capire questo. State attenti che mi sembra interessante. Questa è una ricostruzione di come può essere quel bacino riempito di ghiacci. L'impatto, la corteccia di ghiaccio che si è sollevata per fare il bordo, l'acqua liquida che sta sotto e poi un nucleo roccioso che è indispensabile che ci sia. Ci sono anche le colate di azoto ghiacciato. Però, attenzione, state attenti. Se io ho un grande accumulo di ghiaccio, il ghiaccio pesa. E quando il ghiaccio, parlo del ghiaccio di acqua, quando il ghiaccio pesa, si comprime. Quanto pesa? Se la crosta di ghiaccio originaria è di qualche decina di chilometri, la pressione arriva a ordini di grandezza di 1000 atmosfere, di 2000 atmosfere. E quando il ghiaccio viene così compresso, il ghiaccio originario perde la sua morfologia tipica di quella che conosciamo noi e diventa un ghiaccio che noi chiamiamo ghiaccio secondo. È un ghiaccio con una compressione molto superiore alla norma. E perché è importante questo? Perché su Plutone questa possibilità, cioè questa compressione esiste, c'è la capacità di quel ghiaccio di essere compresso fino a diventare ghiaccio 2. La temperatura naturalmente, qui vedete, lo permette ampiamente perché siamo a 180 sotto zero. Ma, non spaventatevi perché conta solo questa parte della tabella, ma io l'ho fatta perché così mi servirà per un po'. Il ghiaccio 2 ha una densità che è del 30% superiore a quella del ghiaccio 1. Cosa vuol dire? Vuol dire che se si forma del ghiaccio 2, il ghiaccio si comprime. E se il ghiaccio si comprime, tutta la struttura di Plutone si deve comprimere. E viceversa. A questo punto io devo trovare delle, come dire, delle cose sulla superficie che mi indicano se compressione c'è stata o no. Vi ricordate Mercurio? Mercurio è un nucleo molto grosso, quando un nucleo si è compresso, Mercurio si è grinzato tutto. Nel caso di Plutone ci sono delle grinzature dovute al fatto che c'è del ghiaccio 2 presente, e la risposta sta qua. Su Plutone ci sono grandi fessure, ma non ci sono grinzature. Le fessure sono tagli, le grinzature sono costolature. Se si forma del ghiaccio 2 devo trovare delle costolature, perché la compressione vuol dire restringere la massa. Non ci sono grinzature di questo tipo, sono solamente due sistemi di fratture. Se non ci sono costolature, vuol dire che il ghiaccio 2 non si è formato. Ma se il ghiaccio 2 non si è formato, pur potendosi formare, vuol dire che c'è ancora acqua liquida. Avete capito il concetto? L'acqua liquida non è ghiacciata tutta, perché se fosse ghiacciata tutta, il ghiaccio che noi chiamiamo ghiaccio 1, autocomprimendo, si avrebbe fatto del ghiaccio 2. Siccome non c'è il ghiaccio 2, c'è ancora acqua liquida. È un secondo modo per dimostrare che l'acqua liquida c'è in profondità. Le fessurazioni sono fondamentalmente di due tipi, attenzione. Uno è dovuto alla presenza del grande impatto, che dimostra che questo grande impatto è stato un impatto, perché ci sono delle fessurazioni radiali, però ci sono anche fessurazioni longitudinali. Le fessurazioni longitudinali che cosa sono? Le fessurazioni longitudinali sono dovute al fatto che il ghiaccio di cui è fatta la massa una volta era liquido, e quando il ghiaccio si forma da liquido, voi sapete meglio di me che c'è un'espansione della crosta, e se la crosta si espande si crica, si spacca. Quindi il fatto di trovare delle fessurazioni anche longitudinali dice che una volta questo sistema, questo oggetto, non era così freddo, era molto meno freddo di quanto pensiamo, e quando a una distanza da sole di 4 miliardi e mezzo di chilometri un oggetto può essere non più freddo, ma evidentemente quando ci fu il grande impatto, quando ci fu il grande impatto che produsse sia il grande cuore sia probabilmente Caronte, e questo avvenne in un'epoca geologicamente passata abbastanza indefinita ma non vicinissima. Faccio vedere qualcuna di queste fessure. Le fessure sono molto profonde, queste sono fessure dovute alla presenza del bacino. Questa fessura è profonda a 4 km. Forse vi ricorderete che mettendoci dentro lo spettrografo Ralph, qui dentro si vede il ghiaccio, ma solo dentro nella fessura, perché la fessura ha aperto letteralmente, ha scorticato la crosta di metano e di azoto, facendoci vedere la crosta originaria che sta sotto. Nella zona che abbiamo visto prima, dei Penitentes, ci sono fessure, vedete, longitudinali, anche abbastanza non parallele. Queste fessure longitudinali sono dovute a espansione della crosta, perché la crosta prima molto meno gelata di adesso si è per qualche ragione da liquida diventata solida, e queste sono fessure, diciamo, dovute alla globalità del pianeta, fessure che sono un po' dappertutto. Questa è un'immagine, questo è il Polo Nord, questa colorazione è spalmata di metano carbonioso polimerizzato, benissimo, ma sono fessure molto grandi che tagliano tutto il pianeta. Guardate, vi faccio vedere anche, qui visto dall'alto, questa è un'immagine in 3D, e questo grande canalone è una fessura che taglia praticamente tutta la testa di Plutone. una fessura così ampia è dovuta a un'espansione molto grande, dovuta a una gelificazione molto grande e molto massiccia. L'atmosfera di Plutone, che si era fiutata da immagini terrestri, è qui ripresa nella maniera più incredibile. Vedete, perché si vede così bene? Perché il Sole sta dietro. E perché il Sole sta dietro? Perché il team ha aspettato che Plutone passasse davanti al Sole per dire alla camera Lori di fare le foto. Questa è un'immagine in cui si vede che l'atmosfera di Plutone esiste, che è azzurra come quella della Terra, che a differenza di quella della Terra è stratificata meravigliosamente in decine e decine di strati. La ragione di questi strati è enigmatica, e anch'io non saprei esattamente cosa dire, se non che, essendo l'atmosfera fatta di azoto e di metano, secondo me, gli strati sono strati di idrocarburi che dal metano e dall'azoto si formano sempre più pesanti, e con più si appesantiscono, con più vanno in giù, e con più vanno in giù, con più vanno sulla superficie, e quando toccano la superficie arrossano. Però questa è un'idea. Certamente una stratificazione così complessa, così numerosa, così fantastica, non si aspettava assolutamente nessuno. Questa è un'immagine della pianura che abbiamo visto prima, ma vista con New Horizon che se ne sta andando, con il Sole che sta ormai tramontando dietro. Vedete, solamente con il Sole radente si vedono le stratificazioni. In questo momento non ci sono grosse perturbazioni su Plutone, ma qualche nuvola si vede. Le nuvole sono fatte, come sempre, di metano, probabilmente da queste nuvole nevica, e quando nevica, come vi dicevo prima, specialmente sulle cime più alte, si hanno nevicate di metano. L'atmosfera è una cosa abbastanza impalpabile ma importante. A cosa è legata l'atmosfera? È legata fondamentalmente a due fenomeni. Uno è molto vistoso, Plutone è un'orbita molto eccentrica. E quando Plutone va vicino al Sole è molto più caldo che quando è lontano. Neanche a farlo apposta, la New Horizon è arrivata praticamente in piena estate, diciamo, da perielio. Il perielio è stato raggiunto alla fine degli anni Ottanta. In piena estate il Sole irrora energia, e se la superficie è ricca di ghiaccio, di metano e di azoto, un po' si ha evaporazione e si forma questa stranissima atmosfera. Questo è uno dei fattori. Però il fattore principale, state bene attenti che questo è molto importante, ve lo spiego in maniera intuitiva, il fattore principale è un altro. La inclinazione dell'asse di rotazione di Plutone è anomala, 120 gradi. Nella mia mente in questo 120 gradi c'è scritta la storia del grande impatto, capite? 120 gradi. Siccome Plutone è in una posizione molto particolare del Sistema Solare, questa inclinazione non è stabile, ma o si alza oppure si abbassa, può diminuire oppure può aumentare, e non di poco, di una ventina di gradi in su o in giù. Bene, adesso siamo in questa situazione. Quando l'inclinazione diminuisce di una ventina di gradi, voi capite che, insomma, il Sole scalda ora il polo nord, ora il polo sud, ma siccome gli inverni sono reciproci, si ha un lunghissimo inverno buio al nord e poi un lunghissimo inverno buio al sud. Quindi vuol dire che gran parte dell'emisfero nord e gran parte dell'emisfero sud vengono completamente gelificati. L'unica parte che non è gelificata è la parte sull'equatore. In questo caso qui, quando l'inclinazione aumenta di 20 gradi, il clima è molto più morbido, se volete, nel senso che le porzioni di terreno polare che vengono completamente invernalizzate, buio, da una parte o dall'altra, sono un po' più ridotte. Però rimane sempre il fatto che c'è una fascia molto sottile sull'equatore che non va mai in clima invernale. Per clima invernale intendo che diventa buio per molti mesi o per molti anni. Quindi questa parte sull'equatore è tendenzialmente, in ogni episodio stagionale, tendenzialmente un po' di sole ogni giorno ce l'ha. Questo cosa vuol dire? È un caso che la parte più rossa, cioè quella più ricca di carbonio organico non coperto da nulla, si trova sull'equatore? Certamente no, perché la parte più scoperta dai ghiacci è esattamente quella che non va mai in regime invernale, cioè che non sente mai per molti anni il buio dell'inverno e il gelo dell'inverno. Ed è una fascia molto sottile di circa 13 gradi a nord e 13 gradi a sud, vedete? Che strano questo pianeta. Anche, vi ricordate che le prime mappe, quelle che vi facevo vedere da terra, avevano tutto questo scuro sull'equatore che non si capiva? Questo scuro è molto ben risolto nelle mappe di New Horizons ed è dovuto a un effetto stagionale estremo, un effetto stagionale che solamente in una piccola zona non mette in buio perenne la superficie. Questa è la superficie primaria, la superficie effettiva, quella che Plutone ha sempre avuto e che i ghiacci che sono deposti hanno nascosto. Però, quando cambia l'inclinazione dell'asse, specialmente quando aumenta l'inclinazione, c'è più sole sulla superficie. E se c'è più sole, in un pianeta dove domina l'azoto, l'azoto si può sciogliere. L'azoto che si scioglie è come l'acqua. E a questo punto, perché non pensare che ci possano essere dei fiumi, dei laghi? Questo lago, che si trova gelato su una porzione delle montagne che circondano il Grande Bacino, questo lago è un lago di azoto ghiacciato, spettrograficamente parlando, ma questo lago, in epoca antica, doveva essere azoto liquido. Antica vuol dire circa 1-2 milioni di anni fa, e se ci sono laghi di azoto vuol dire che ci sono fiumi di azoto liquido, ma questo non è un ambiente che ci saremmo aspettati, questo è un ambiente assurdo, fiumi di azoto liquido, laghi di azoto liquido, chi avrebbe mai immaginato questo? E se andiamo a cercare bene nella parte nord del pianeta, vedete, ci sono delle strane, qui c'è il ghiaccio, è abbondante il ghiaccio di metano, poi ci sono dei buchi. Vedete, i buchi sono profondissimi, devo aver messo anche il numero, sì, ecco, vedete, addirittura 4 chilometri, 3 chilometri, questi buchi sono piatti, cosa sono sti buchi? Una cosa di questo tipo fa assolutamente pensare che qui c'è del liquido dentro, e il liquido è quello che fa una superficie piatta, quella di un lago, tanti laghi di azoto liquido quando l'inclinazione dell'asse era più di 127 gradi, quindi nel grafico che abbiamo visto prima, quello più a destra. Attualmente, guardate come lavora bene Ralph, attualmente si può fare una spettrografia completa di tutto, si vede che quando la colorazione è rossa c'è metano, il metano è quello sovrastante. L'interno di questi buchi piatti è tendenzialmente azzurro o tendenzialmente blu, quindi l'interno, che è profondo, è molto ricco di ghiaccio di acqua, con un po' anche di ghiaccio di azoto ancora residuo, vedete? Quindi il metano dappertutto, ma nelle parti più profonde domina abbastanza la corteccia primordiale di acqua. Se non ci credete che sono buchi, diciamo così, la visione tridimensionale lo dimostra, vedete? Se andate per esempio qua, tanto per dire, questa è una cosa completamente piatta che va giù di 2 chilometri, se non è un lago quello, cioè non è più un lago, ma nel passato, quando l'azoto poteva scorrere liquido, qui era una specie di ambiente, lasciatemi dire, tipo i laghi che ci sono in Finlandia, o roba del genere, però fatti di azoto. E anche in questa zona, la zona dei Penitentes, vedete qua dentro? Anche qui c'erano dei laghi, e sono talmente piatti che solo della roba liquida può essere così piatta, che poi gela. Le ultime cose le diciamo su Caronte, che l'abbiamo un po' lasciato. È circa la metà del pianeta, e la spettrografia dice che è solamente ghiaccio. La sua massa, essendo una massa molto inferiore a quella del primario, non ha conservato il metano e l'azoto, che sono volatili, se ne sono andati via. E allora, se il metano e l'azoto se ne sono andati via, rimane la corteccia. E la corteccia che cos'è? È ghiaccio. È ghiaccio non coperto dal metano e dall'azoto. Però, se io vado a guardare la parte equatoriale di Caronte, mi accorgo che c'è una fessura pazzesca, c'è una fessura profonda, guardate, da qui a qui sono 11 chilometri, dalla parte più alta alla parte più bassa. Una fessura pazzesca cosa vuol dire su un corpo fatto di ghiaccio? Anche qui vuol dire che questo corpo ha subito una dilatazione feroce. Da quando? Da quando era questo ghiaccio in forma liquida a quando si è solidificato. Quindi anche nel caso di Caronte dobbiamo immaginare che ci fu una fonte di calore violentissima che ha fuso tutta la massa, che poi velocemente si è condensata in ghiaccio, ma condensandosi in ghiaccio si è spaccata, perché noi sappiamo che il ghiaccio dilata la volumetria. E questa è una, come dire, una dimostrazione in più che Plutone e Caronte entrambi hanno subito un momento di grande crisi termica. E sappiamo ormai nella nostra mente questa crisi termica è il momento in cui si formarono, e l'impronta, la cicatrice evidentemente è la grande pianura che abbiamo visto prima. Se guardiamo dall'alto c'è una cosa strana, vabbè, lo si vedeva anche nell'immagine a colori, però questa zona è rossa come la parte rossa di Plutone, e siamo nella zona nord di Caronte. Se facciamo una indagine tridimensionale, andiamo a vedere le altezze qua, vediamo che c'è una fessura profondissima anche qua, profondissima di chilometri, e anche questa è una spaccatura certamente dovuta alla dilatazione. Se guardiamo in questa zona che ho tratteggiato, vedete, siamo a 77 gradi di latitudine, bene, qui il sole non batte mai. Il sole non batte mai, e a differenza nel caso di Plutone, è qui dove c'è rosso. Perché? Perché questo rosso non è originario di Caronte, è originario di Plutone. Plutone, per la sincronia orbitale che c'è con Caronte, pilota un po' del materiale verso Caronte. E dove batte il sole il materiale se ne va via, dove non batte mai il sole che è sul polo, il materiale rosso si deposita, e si deposita e si deposita. Ecco perché l'unica zona particolarmente colorata di questo oggetto è perfettamente punteggiata sul polo. Gli spettri, non ve li ho fatti vedere ma ve li ho solamente accennato, gli spettri dicono che non c'è un punto dove non c'è il ghiaccio di acqua. Le bande 1,5 e 2 micron sono le bande tipiche del ghiaccio di acqua. C'è solo questo? Non c'è solo questo. Perché questa è una mappa che Ralph ha fatto a 2,21 micron, che è la banda dell'ammoniaca NH3. L'ammoniaca è presente al di sotto della crosta. E se è presente al di sotto della crosta di Caronte, vuol dire che è mescolato questo ghiaccio con l'ammoniaca, entrambi i corpi, non c'è scampo, anche se magari dalla parte di Plutone non si sono viste. L'ammoniaca è un composto che rende molto più fluido il ghiaccio a bassa temperatura. Quando c'è un impatto fatto bene e fortunato, che va proprio dove c'è tanta ammoniaca, la spettrografia dice che c'è un'eiecta di ammoniaca. Perché è importante quello che vi dico? Perché i vulcani che abbiamo visto su Plutone apparentemente erano inspiegabili con qualcosa di fluido, ma se il ghiaccio è ricco di ammoniaca, l'ammoniaca rende fluido il ghiaccio, e l'ammoniaca che non si vede su Plutone l'abbiamo ritrovata sul suo compagno di viaggio che si formò assieme. Se guardiamo nella parte bassa, vedete, quella sotto la grande spaccatura, e qui c'è poco da dire, la parte bassa è piallatissima, quindi è chiaramente ringiovanita. È ringiovanita da che cosa una zona di questo tipo? È ringiovanita, vedete, perché? Perché quando la ricondensazione del ghiaccio era ancora in atto, si formarono dei vulcani di acqua e di ammoniaca. Questi vulcani, potete immaginare benissimo, si sopraelevano rispetto alla crosta, si sopraelevano, e quando pesano poi vengono rifagocitati. Questo è un vulcano abbastanza giovane, che non si è ancora sprofondato. Questo è un vulcano che si sta sprofondando. Questo ha quasi completamente sprofondato, questo è praticamente sepolto. Cioè in questa zona c'è l'attività vulcanica molto antica che, avendo emesso della lava di ghiaccio ed ammoniaca, ha piallato un po' tutto. Ma in questa grande zona piallata c'è l'indicazione di un'attività geologica antica e molto elevata. Che dire dei piccoli satelliti? Praticamente nulla, vi dico. Perché non vi dico nulla? Perché questi quattro satelliti sono stati osservati appena dalla New Horizons. Sono tanti enigmi. Per esempio, se uno li va a guardare, sono fatti di acqua e di ammoniaca. Mamma mia, cosa vuol dire che sono fatti di acqua e di ammoniaca? Che sono nati con Caronte? Questa è una possibilità. Però, se uno li va a guardare anche dal punto di vista fotometrico, hanno una brillantezza esagerata per un'età molto antica. Quindi sembrano, da un certo punto di vista, antichi e da un certo punto di vista giovani, che siano oggetti di Kuiper lontanissimi e catturati. Questa cosa non la possiamo ancora dire, possiamo solo aspettare tante cose. Però quando vedremo finalmente ultimature da vicino, potremo fare un paragone anche magari con i satelliti e capirci qualcosa di più. In realtà la logica dice che tutto si è formato nel grande impatto, ma nessuno impedisce di pensare che anche oggetti, diciamo che sono oggetti di circa 30-40 km, quindi non sono oggetti da quattro soldi, almeno quelli maggiori. Nulla lascia esclude di pensare che possano essere stati anche catturati dalla profondità della fascia di Kuiper. A questo punto siamo abbastanza motivati per l'incontro che avverrà. Ci troveremo poi il 18 di dicembre per dire le ultime cose in preparazione della notte di Capodanno, che sarà quella notte che vi ho detto. Però prima di lasciarvi vi ricordo che esattamente fra una settimana, esattamente all'ora che siamo adesso, InSight scende su Marte. L'orario è questo qua, è l'orario italiano. Quindi state pronti e adesso vi dico cosa dovete fare. Dovete collegarvi con Focus canale 35, che dalle 20:15, mi raccomando, 20:15 fino alle 22:15 farà una diretta della discesa su Marte. InSight scende e bisogna incrociare tutte le dita possibili, perché il momento della discesa è molto molto complicato. Scudo antitermico, temperature di 3000 gradi, paracadute, retrorazzi, chi più ne ha più ne metta. Deve scendere. Nel contempo ci sono due microsonde che ne guarderanno in diretta la discesa, e anche qui cosa mai successa, vedremo cosa vedremo, e poi appena sceso manderà immagini del panorama. E dopo pochi giorni comincerà a lavorare. A lavorare vuol dire che perforerà la crosta per vedere se c'è terreno caldo sotto la superficie e espanderà un sismografo per cercare terremoti su Marte. Una cosa tremendamente interessante. Incrociamo le dita che vada tutto bene, ditelo ai vostri amici, non perdetevi questa possibilità. 8:15 in diretta da Torino, dalla Legna, dove c'è una bellissima un bellissimo plastico di Marte, sembrerà di essere su Marte, e anche a voi sembrerà di essere su Marte, e mi fermo qua.